Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. Un saluto da Federica Chicalca Leandro. Nell'ultima puntata di questo 2024 approfondiremo la conoscenza di Anton Corbijn, artista molto influente nella scena musicale internazionale, avendo curato fotografia e regia di video musicali, direzioni creative e produzioni visive di alcune delle rock band più influenti negli ultimi 50 anni. Anton Corbijn è nato nel 1955 a Strien, nei Paesi Bassi. Cresce in una famiglia e in un ambiente religioso e creativo. Infatti il padre è parroco della chiesa riformata olandese, mentre il nonno Anton, oltre a essere attivo nell'ambiente ecclesiastico, è un insegnante d'arte presso le scuole cristiane. Anche il fratello minore, Maarten, nato nel 1960, diventerà fotografo e regista. Le sorprendenti doti di Anton Corbijn, con ritratti fotografici di impronta concettuale, hanno consentito la rappresentazione di un affascinante paesaggio umano, collezionato nel corso di una carriera cinquantennale. Le capacità del fotografo olandese hanno permesso la straordinaria documentazione umana, che l'ha portato a essere il biografo visivo delle più grandi stelle del panorama musicale internazionale, del cinema e dell'arte contemporanea. La carriera come fotografo musicale inizia nella metà degli anni 70, al seguito del pianista olandese Herman Brood, che Anton Corbijn aveva visto suonare in un bar di Groningen. Le immagini e gli scatti realizzati per la band Herman Brood and His Wild Romance garantirono grande visibilità non solo nella musica, ma soprattutto alle sue qualità mediatiche. I Wild Romance si erano formati nel 76, derivando il nome dal verso "And I Lost My Mind in a Wild Romance", estratto da un brano inciso nel 1957 dal cantante jazz blues americano Moose Allison. Già nel 77 la band licenzia per la Bubble il primo album Street. Nel progetto grafico non mancano gli scatti, già ampiamente immaginifici, di Anton Corbijn.
you flash your eyes. You find it super cool to show white feather. You have a little problem putting two and two together. He did hunt that lost red. Before you beat you can know you better beware. Screening you up and you smelly flat. Creepy and creepy and shippy feels so bad. You know you're crying in the dark to throw through stars. The looking glass is shadow. To scare the moon, to smash the can. The children want to scare them. God damn, get rid of the letter. Get yourself together, stop searching about the weather. You got to get it better, no more you look at matter, honey. And your chance gets fat and fat. But one more dose, if you never know. Let you quit. One more dose, baby. So hot,
essere cresciuto negli anni 50 e 60 aveva permesso ad Anton Corbijn di sviluppare e assecondare un grande amore per la fotografia e la musica rock, un linguaggio espressivo diverso rispetto a quello dei genitori. Un linguaggio che ha fatto nascere in lui quel senso di ribellione, proprio di tanti adolescenti di quell'epoca. Nelle stanzette di quei ragazzi si ascoltavano tanti dischi che hanno avuto una grande influenza sullo sviluppo della cultura giovanile. È proprio così che Corbijn, cresciuto in un minuscolo villaggio ove non c'era nulla di eccitante, comprende di voler far parte del mondo musicale. Alla fine degli anni 70, la consapevolezza circa le proprie doti mediatiche lo indusse a lasciare l'Olanda per trasferirsi in Inghilterra. Era l'epoca in cui stava esplodendo il fenomeno punk e new wave. Anton Corbijn conosce, inizia a seguire e fotografare i Joy Division. Proprio al seguito della band di Manchester, il fotografo olandese, in maniera naturale e quasi casuale, perfeziona e affina la sua tecnica. Sin dal primo approccio alla fotografia, Corbijn realizza scatti ai concerti dal vivo senza flash, usando pellicole con grana particolare, adeguata alla scarsa luce presente nelle sale da concerto. Non avendo soldi a sufficienza, usa quelle stesse pellicole per le foto all'aperto. In seguito, pur potendosi permettere pellicole appositamente studiate per gli esterni, non cambiò materiali e attrezzature. Ormai quella era diventata la sua cifra stilistica, una grana fotografica che rende tutti i soggetti più nudi, spogli e vicini all'essenziale. Scatti quasi crudeli, talmente pieni di lirismo da diventare una vera e propria scelta artistica. Proprio a Joy Division, Anton Corbijn scatterà la sua prima foto famosa, entrata nella storia dell'immaginario visivo musicale del tempo. La band è di spalle in cammino sotto una galleria. Solo Ian Curtis è fermo a guardare indietro. Un'immagine tanto bella quanto premonitrice della storia futura dei New Order e del destino spezzato di Ian Curtis. Il bianco e nero sgranato di Corbijn sarà il tratto essenziale per creare la leggenda di una band dal suono e dallo stile altrettanto scarni, pionieri del genere post-punk. Lo stretto legame fra Joy Division e Anton Corbijn era andato molto oltre la tragica morte di Ian Curtis e lo scioglimento della band. Infatti, a metà degli anni zero, l'artista olandese, che aveva avviato una carriera di successo come regista di videoclip, debutta con il lungometraggio Control, film biografico sulla vita di Ian Curtis. In anteprima, al Festival di Cannes del 2007, la pellicola riceve recensioni entusiastiche e risulterà anche vincitrice di numerosi premi e onorificenze cinematografiche. Dalla fine degli anni 70, Corbijn collabora col New Musical Express di Londra, prestigioso e autorevole settimanale musicale, che pubblica regolarmente i suoi scatti, spesso in prima pagina. Una di queste occasioni è il ritratto di David Bowie, che indossa un perizoma nel backstage di Elephant Man, spettacolo teatrale in cui recitava New York. Il fotografo olandese divenne anche un collaboratore regolare della rivista The Face di Londra, un mensile patinato di musica e stile di vita post-punk. Le collaborazioni con questi periodici portano Anton Corbijn in contatto coi maggiori protagonisti nella scena musicale dell'epoca, come gli U2 e Depeche Mode. Con queste band avvia collaborazioni ultradecennali, contribuendo in maniera non secondaria al loro successo. Corbijn, infatti, conferisce a questi protagonisti del mondo musicale un'identità precisa. Egli non condiziona la loro musica, ma cambia definitivamente il modo in cui il pubblico li guarda e li ascolta. Un'azione prorompente che rende più facile e diretta la comunicazione dell'idea di musica al pubblico. Con gli U2, Corbijn instaura un rapporto professionale che sfocia poi in una solida amicizia. Segue la band e ne cura l'immagine, lasciandosi influenzare a sua volta. Dedica al gruppo musicale numerosi lavori, tra cui il libro U2, Discesa nel tempo e nel cuore di una delle rock band più celebri del pianeta. Indimenticabile la cover del disco The Joshua Tree, con i musicisti immortalati a Zabriskie Point nel deserto. Fusione ideale fra uomo e ambiente, fra Irlanda e America.
God visit to me. His face red like a rose in a thorn bush, like all the colors of a royal flush. And he's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200. And I can see those fighter planes. And I can see those fighter planes. Across the mud huts with children sleep, through the alleys of quiet city street. We take the staircase to the first floor. We turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone, and through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America.
All'inizio degli anni Ottanta, Anton Corbijn comincia a lavorare come freelance, anche per la realizzazione di videoclip, numerosi dei quali riceveranno premi e riconoscimenti. Arthur Noyce, Propaganda, Debbie Sylvian, Ico and the Bunnymen e gli U2 sono i primi musicisti su cui l'artista olandese traspone anche in video le sue qualità nel trattare la materia luminosa. La qualità ruvida e granulosa della pellicola diventa parte integrante dell'estetica finale dei videoclip. La maestria di Corbijn con la pellicola Super 8 è un elemento chiave nello sviluppo dei componenti visivi delle band con cui lavora. Per quanto quei primi video possano sembrare carenti rispetto alle riproduzioni HD 4K di oggi, la fotografia e la direzione artistica di Anton Corbijn hanno svolto un ruolo indispensabile nell'evoluzione estetica e nel successo di tutte le band con cui ha lavorato. Nel 1981 Corbijn viene incaricato dal magazine New Musical Express di ritrarre quattro giovani ventenni. Suonano insieme da un anno, si chiamano Depeche Mode e hanno alle spalle una manciata di singoli synth pop che imperversano sulle radio. Anton crea un ritratto coloratissimo con il cantante Dave Gahan sorridente in camicia rosa, bretelle e cravatta in primo piano e alle spalle il resto del gruppo. Come i loro coetanei inglesi ascoltano David Bowie, Brian Eno, Roxy Music e Velvet Underground, ma sono anche attratti dal nuovo suono elettronico in arrivo dalla Germania, con i Kraftwerk. Non sanno che da lì a qualche anno diventeranno tra le band inglesi più amate, ascoltate e influenti di sempre. Anton Corbijn in un primo momento trova i Depeche Mode troppo commerciali e pop per i suoi gusti. Anche lui non ha ancora idea della futura collaborazione e amicizia. Il fotografo olandese conferisce al suono dei Depeche Mode un'identità visiva, diventando, come per gli due, l'immagine stessa dei Depeche Mode, firmando artwork, foto di scena, grafiche, scatti per tour e dischi e, con l'album Black Celebration, anche la realizzazione di videoclip promozionali. L'incontro tra Anton Corbijn e Depeche Mode ha prodotto migliaia di scatti, tanto che nel 2021 viene pubblicato il corposo libro Depeche Mode by Anton Corbijn. Oltre alle foto ufficiali, sono presenti anche scatti più intimi e privati, grafiche, schizzi, progetti di scenografia, accompagnati da appunti scritti a mano dall'artista olandese. Del 2023 è invece la collezione in DVD Blu-ray Strange Strange 2, compilazione dei video musicali della band diretti e girati da Corbijn in Super 8. Quando pensiamo ad artisti o band musicali all'apice della fama tra la fine degli anni 70 e gli anni 90, sono proprio le immagini di Corbijn che inevitabilmente portiamo impresse nella memoria. Molte di esse sono riuscite a cogliere e a comunicare l'essenza di una rockstar per farla diventare un punto di riferimento iconografico. Complici anche le innumerevoli copertine realizzate per i protagonisti della scena musicale, che in quegli anni esplosivi hanno cambiato la musica. Nel 1989 Corbeil inizia a sperimentare anche il colore, utilizzando in maniera creativa i filtri. La prima esperienza grafica in policromia avviene nella pubblicazione di Boomerang, secondo album studio del duo The Creators, primo progetto parallelo ai Bungish e poi fulcro principale dell'attività di Susie Sue al canto e Peter Clark alias Budgie alla batteria. Il disco viene registrato in Spagna e contiene arrangiamenti di Ottoni. Riceverà ampi consensi dalla critica, che elogia la scelta di una vasta gamma di stili, dal blues al jazz, inglobando anche influenze spagnole, come il flamenco. Mentre si trovava in Spagna, Corbeil si unisce alla The Creators per scattare diverse foto per il libretto dell'album e dei singoli. In seguito realizzerà anche l'artwork del disco, che porta in copertina una foto dei due musicisti di spalle e oltre una cortina di fiori di cardo.
Streets of the town, and moving in, a ruckus splash.
Le foto contrastate di Anton Corbijn sono spesso percorse da ampie aree dense e scure. Le inquadrature tagliano il soggetto in modo inusuale e rivelatore, anche se ripreso di spalle o da lontano. I set informali prescelti rilasciano comunque scatti autentici, mai costruiti. Corbijn frequenta anche il mondo del cinema. Oltre che per gli scatti ad alcuni protagonisti come Robert De Niro e Clint Eastwood, anche per essersi cimentato nel linguaggio specifico. Nei passaggi dal video al cortometraggio al lungometraggio, egli mantiene sempre alta la sua cifra stilistica. Dopo Som Yo-Yo Staff, cortometraggio del 94, su Captain Beefheart e lungometraggio Control sulla vita di Ian Curtis, nel 2009 Corbijn realizza Linear, film on the road scritto insieme a Bono degli U2. Del 2010 invece la regia per il thriller The American, che vede anche la presenza di George Clooney. Nel 2014 esce A Most Wanted Man, tratto dall'omonimo romanzo di John le Carré, e si dedica al progetto Life sul rapporto di amicizia fra James Dean e il fotografo Dennis Stock. Nel 2019 esce il film Spirit in the Forest, con riprese dei concerti dei Depeche Mode, intrecciate alle storie di sei fan presenti fra il pubblico. Un altro caso emblematico della sinergia fra Corbijn e la musica è la collaborazione artistica con Tom Waits. I primi scatti risalgono al 1977, quando Waits godeva già di una certa fama e aveva scritto alcuni dei suoi dischi più iconici, con quello spirito a tinte fosche influenzato da scrittore come John Fante e Jack Kerouac. È permeato da jazz e blues. Quelle prime foto simboleggiano l'intrecciarsi di carriere speciali che si sono alimentate e cresciute reciprocamente. La personalità vibrante di Waits ha aiutato Corbijn a definire il proprio stile fotografico, mentre Corbijn ha aiutato Waits a coniugare la sua parte più teatrale con lo stile musicale.
Montana, on free trade.
L'album Orphans di Tom Waits è un paradigma della collaborazione con Anton Corbijn, che troverà anche una sintesi nel libro fotografico Waits-Corbijn 77-11. Stampato in sole 6.000 copie, il prodotto si compone di 200 scatti di Corbijn nell'arco di 4 decadi e oltre 50 pagine di riflessioni e fotografie scattate dallo stesso Waits. Il testo verrà nuovamente edito e aggiornato nel corso del 2025. Le straordinarie abilità di Anton Corbijn nel trattare la luce sono state oggetto di numerose celebrazioni in mostre fotografiche ad alta risoluzione, allestite in tutto il mondo. Il fotografo olandese è diventato un personaggio di tale culto da essere coinvolto in diverse apparizioni e svariate manifestazioni nelle più disparate arti. Lo scrittore William Gibson fa riferimento a un ritratto fittizio di Corbijn nel personaggio Hollis Henry nel romanzo del 2007 Spook Country. Una fotografia di Corbijn è servita come ritratto dell'autore in molti libri di Gibson, come Neuromancer. Corbijn è anche il soggetto del film documentario del 2009 di Josh Whitman, Shadow Play, The Making of Anton Corbijn. Nel 2011 Corbijn ha presentato Mandela Landscape, un'opera d'arte composta dal ritratto di Nelson Mandela di Corbijn, cucito dall'artista tessile olandese Berend Strik. Sia l'opera originale che 80 stampe d'arte firmate sono state vendute per finanziare l'edizione internazionale di ZAM Magazine, una piattaforma indipendente di talenti africani. Nel 2012 Anton Corbijn è stato membro della giuria al 62esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Nell'occasione è stato proiettato il documentario Anton Corbijn Inside Out, diretto dal regista Clarty Quirins. La macchina da presa segue lo schivo riservato Anton Corbijn, regalando al pubblico un ritratto intimo, ben lontano dallo sfarzoso mondo che lo circonda. Si tratta del ritratto di un uomo che ha sacrificato una vita per la carriera, che vive il suo conflitto morale tra successo commerciale e desiderio di riconoscimento artistico, ma soprattutto la solitudine personale che lo porta a confrontarsi nuovamente con i ricordi del suo passato. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento nel 2025 con Art & Round Music sul canale ADMR Rock Web Radio.